ci guardiamo attorno, ci accorgiamo che in realtà stiamo veramente vivendo un momento molto particolare, una situazione molto difficile, la crisi economica, i drammi che spesso si sentono, pensiamo alle proteste di questi giorni e poi a volte si mettono anche degli eventi naturali imprevedibili, no? Pensate al terremoto al nord Italia. Se poi osserviamo come il mondo va avanti, ci accorgiamo a volte che niente cambia e che in fondo chi è potente ha sempre ragione, per cui alla fine quello che conta è possedere, perché se riesco a possedere qualcosa in più può darsi che anch'io faccio parte della schiera dei potenti e quindi comincio in qualche modo a comandare anch'io. Eppure nonostante tutto, nonostante questa situazione così particolare, che poi è generale, è globalizzata, non è un problema che riguarda soltanto la nostra nazione e né tantomeno la nostra città, Napoli, eppure nonostante, dicevo, tutto questo, c'è la voglia di tornare all'essenziale, c'è il desiderio di tornare alle cose fondamentali. Gesù, abbiamo ascoltato nel Vangelo, si trova a Cafarnao, è in casa di Pietro e al sabato si reca nella sinagoga, come fanno tutti i pii ebrei, va nella sinagoga e lì legge le scritture e poi incomincia a predicare, incomincia ad insegnare. La gente è stupita del suo insegnamento, rimane a bocca aperta, perché il suo non è un parlare a caso, ma vive profondamente il Signore Gesù quello che dice, quello che annuncia, quello che esprime. Sapete, gli scribi e i farisei erano soliti parlare con tanta abbondanza nelle sinagoghe, ma poi alla fine non facevano mai quello che dicevano. Tant'è vero che Gesù lo dirà in seguito, parlate proprio voi che mettete sulle spalle della gente tanti pesi e non siete capaci di sollevare questi pesi neppure con un dito. Un po' come facciamo noi preti, no, è tale e quale, che noi fa quello che di chi, ma non fa quello che fa ci, no? Conoscete tutti, è tale e quale, quello imporre sugli altri pesi, situazioni, condizioni, senza però vivere in prima persona. Eppure qui tutti, no, si legge nel Vangelo, si stupirono dell'insegnamento di Gesù. Questo stupore nasce dal fatto che Gesù fa quello che dice, è coerente la sua vita con l'annuncio e l'autorità si lega a questo profondo legame tra la vita e la scrittura. L'autorità non mi viene dalla capacità che ho di imporre sugli altri il mio pensiero o di imporre sugli altri quello che devono fare, non viene da questo, anzi spesso le persone più fanno così e più noi facciamo il contrario di quello che ci viene detto. L'autorità viene dalla autorevolezza, cioè dalla capacità di vedere in chi ci dice una cosa che quella cosa che fa la fa prima lui, in prima persona. Io non posso dire ad uno mi dai una mano a prendere le sedie e poi io comando soltanto e le sedie non le sollevo. Le sollevo insieme agli altri le sedie, ma è l'esempio ed è che accompagna questa mia richiesta. E l'altro ovviamente si sente chiamato in causa e quindi a maggior ragione riesce poi a fare, dico le sedie per dire qualsiasi altra cosa nella nostra vita. Ecco, legare la vita alla Sacra Scrittura è il tentativo che stiamo cercando di fare anche nella nostra comunità parrocchiale, il tentativo di entrare sempre di più nelle Sacre Scritture, di conoscere sempre di più la Sacra Scrittura. La bella esperienza della festa della Bibbia che abbiamo vissuto in questa settimana, ecco, ci ha aiutato a capire proprio questo. E anche in questa festa di quest'anno abbiamo dato qualche strumento in più per entrare nella lettura della Sacra Scrittura e abbiamo vissuto anche la bellezza, no, di poter leggere la Sacra Scrittura da punti di vista diversi, capendo che la diversità non è mai un contrasto, la diversità non può generare contrasti, perché la diversità è sempre e soltanto ricchezza. Ricordate le parole che diceva Don Gaetano Castello a conclusione della Lectio Divina Ecumenica, quando parlava di un mosaico, e allora noi dobbiamo avere la capacità di vedere i singoli colori di quel mosaico, ma la capacità anche di saper leggere l'insieme di quel mosaico. E anche le parole che ci ricordava, che ci diceva, no, il reverendo anglicano Kingsley Joyce, quando ad un certo momento lui ha detto io prego con tutto il cuore il Signore perché ci sia l'unione tra le chiese, ci sia l'unità delle chiese, perché questa è una cosa che porta tristezza al cuore di Dio, ma pregherò sempre perché nessuna ricchezza data dalla diversità venga tolta, perché questa è soltanto appunto ricchezza in più che possiamo avere e che può far bene alla nostra vita. E noi dobbiamo avere questa capacità di legare sempre di più la vita alla Scrittura, e quanto fa Gesù e quanto ci insegna Gesù. Ecco, nella sinagoga abbiamo ascoltato dal Vangelo, c'è un indemoniato, forse è una persona che ha problemi psicologici, certamente è tormentato da uno spirito immondo, e il male è presente proprio all'interno della sinagoga. Talvolta il male è presente proprio all'interno della Chiesa. Non bisogna guardare il male sempre al di fuori della Chiesa. Il male molte volte è presente all'interno della Chiesa. Siamo sempre propensi a vedere il male altrove, mentre sarebbe importante riflettere al nostro interno, ossia come certi modi di intendere la nostra vita, come certi modi di intendere la fede, a volte veramente sono demoniaci, perché non fanno crescere la nostra vita spirituale e non fanno crescere la vita anche dell'intera comunità, per non andare poi a fatti esecrabili e ancora più gravi che sono stati commessi, e speriamo, non voglia Dio, si commettano più all'interno delle comunità cristiane. E c'è quella voce dell'indemoniato: che c'entri con noi Gesù Nazareno? Che c'entri con noi Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. L'indemoniato sa chi è Gesù, eppure lo respinge. Sa che Gesù è il figlio di Dio, perché lo dice chiaramente: tu sei il santo di Dio. Sa che è il figlio di Dio che è venuto per trasformarci, per cambiarci, e non accetta questo percorso. Anzi, vede in Gesù un concorrente alla sua vita. Dio è contro di me, e quindi lo devo mandare via. Molte volte noi ci comportiamo così con Gesù. A volte in buona fede, altre volte in cattiva fede, ma ci comportiamo così. Vediamo Dio sempre come un concorrente e non invece come quel compagno che si mette al nostro fianco e che cammina e che ci spiega, guarda caso, la Sacra Scrittura. Ci spiega tutto quello che della Scrittura fa riferimento a Lui. Ricordate Luca 24, la meravigliosa pagina dei discepoli di Emmaus. Che cosa c'entra il Signore con noi? Perché non rimane lì da solo? Che c'entra questo con la vita? E mo che ci azzecca il Vangelo con questa cosa? Che sono altre cose? Che è un'altra cosa? E quante volte noi ragioniamo così nella nostra vita, ragioniamo così di fronte alle difficoltà, o anche, peggio ancora, ragioniamo così quando invece si tratta, no, di vivere con coerenza e con esattezza il bene. Perché a noi ci piace, no? Stare un poco di qua e stare un poco di là. Ci piace fare un poco così e un poco in un altro modo, perché altrimenti come si va avanti, come portiamo avanti la nostra vita? Perché mi invita ad uscire dai miei schemi per diventare una persona che vive in modo nuovo l'economia, la giustizia, la solidarietà? Credere non è sufficiente, perché anche il demonio crede, Anche il demonio crede, anche il demonio crede nell'esistenza di Dio, mica non crede nell'esistenza di Dio. Ma non è sufficiente credere. La vera fede è tale solo se si avvale di una vita trasformata. La vera fede si manifesta nella capacità che ciascuno di noi ha di convertirsi ogni giorno al Vangelo. Lo spirito immondo esce da quell'uomo. Perché Gesù è il più forte che vince il forte. E la parola finale non è una parola di fine, di morte, ma è una parola di speranza e di fiducia. E la gente rimane allibita. Che è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Uno che comanda anche agli spiriti impuri, no? Dire alla gente, rimane allibita, si domanda che cosa significhi tutto questo. In fondo si chiede chi è questo Gesù che viene a sconvolgere sicurezze, certezze e formalismi. Un maestro che non solo incanta l'assemblea, ma è in grado di vincere il male presente nel mondo ed è in grado, attraverso quella vittoria sul male, di inaugurare uno stile di vita completamente nuovo. Ecco, il Signore ci chiede di fare così, agendo da veri credenti e non da ascoltatori passivi o distratti di una parola che dona salvezza. Quante volte siamo passivi rispetto a quella parola? E quante volte pensiamo che quella parola non si riferisce mai a noi, si riferisce sempre a qualcun altro, perché in fondo noi siamo sempre bravi ad apparare, però, siamo bravi, mettere pezze a colori, su quelli siamo i maestri, ma mettere le pezze a colori non significa dottrina nuova, come ci ha detto Gesù. Non si può mettere un rattoppo su un vestito vecchio, perché altrimenti il nuovo strappa ancora di più il vecchio. Non va bene così, come non si può mettere il vino nuovo in otri vecchi, perché altrimenti la fermentazione del vino nuovo spacca gli otri e si perde il vino e gli otri. Abbiamo bisogno di profeti, ce lo dice il Vangelo questa mattina, ma ce lo dice ancora di più il libro del Deuteronomio che abbiamo ascoltato. Il Signore susciterà in mezzo al popolo dei profeti. La società, il mondo, la cultura, la religione, la Chiesa ha nostalgia di profeti. Anche nella Chiesa oggi mancano i profeti. Se immaginiamo alla straordinaria fioritura di personalità all'indomani del Concilio Vaticano II e guardiamo ciò che lo Spirito di Dio ha suscitato in quell'epoca e vediamo un po' quello che succede oggi e ci rendiamo conto che anche nella Chiesa mancano i profeti. Un qualunquismo imperante si è impadronito di noi al punto che non abbiamo più voglia di gridare, di annunciare, di denunciare, di dire la verità di fronte alle ingiustizie. Vediamo l'ingiustizia ma non denunciamo e facciamo silenzio, diventiamo omertosi, più omertosi di quelli che già sono omertosi di per sé, pensando che poi le cose piovino dall'alto. Anche con la Chiesa a volte ci comportiamo così. In un momento di crisi la Chiesa serve, perché aiuta, perché in quel momento è l'unica certezza nel territorio che esiste la Chiesa, e per Chiesa intendo la parrocchia, qui come altrove. Ma poi siamo bravi a cavalcare il grido di quelli che accusano la Chiesa, poi magari o di essere ingerente, o di non pagare le tasse, e non capisco perché non lo devono fare, i privati vanno trovando sulle sord, però al tempo stesso poi quando ci troviamo in difficoltà perché perdiamo il lavoro, mica andiamo dal politico che abbiamo votato. Abbiamo votato o no? Abbiamo messo una croce su un simbolo qualsiasi? Abbiamo votato un politico qualsiasi? Quanti di noi sono capaci di andare dal politico e dire, aiuto, che cosa non vanno un po'? Veniamo dal parroco. E poi il parroco dovrebbe dire, no scusate, non mi voterà niente perché ci paga le tasse. Voi avete detto che io devo pagare le tasse, quindi dopo aver tasso per un soldo a voi, una cosa già fa, le cose ne posso fare. Siamo un po' strani, vedete, siamo un po' incoerenti in tutto, un po' incapaci di saper leggere con esattezza le cose. Questo perché? Perché siamo qualunquisti, come quelli che al mattino dopo le partite si ritrovano al bar dello sport e diventano i CT, no, del calcio Napoli o di non so qua, e sono capaci di criticare. Voglio dire a loro un po' panchino, queste mazzarri che sono capaci di fare. Che io poi è facile dire sempre da quest'altra parte, no? Quello che si deve fare, chi deve far entrare, chi no. Io mi diverto moltissimo a volte quando vedo, anche a casa mia, vengono i miei fratelli, a volte vedono una partita, una cosa, mi diverto moltissimo quando fanno quelle discussioni proprio cretine, e poi dico, ma io vorrei vedere a voi, no? Lì, in campo, con la tensione, che cosa si è capaci di fare. Siamo qualunquisti, cioè un qualunquismo imperante e per cui niente, tanto nulla cambia, no? Chi ha i soldi ha sempre comandato, comanda e sempre comanderà. E allora rimaniamo assuefatti a questo modo di essere, a questo modo di vivere, a questo modo di fare. E non ci importa più nulla di parlare chiaro, magari in nome di Dio, per dimostrare che invece c'è una possibilità e c'è soprattutto un modello e uno stile di vita differente che dobbiamo annunciare e dobbiamo proporre. Ma il Cristo del Vangelo di Marco non ci sta, non ci sta. Il profeta potente in parole ed opere, Gesù di Nazareth, ha ancora la forza di dire taci alla voce dell'ingiustizia e ha ancora il potere di ordinare esci da costui alla violenza che alberga nel cuore dell'uomo. Taci all'ingiustizia, esci alla violenza. Ancora il desiderio di mostrarci che un mondo diverso è possibile. Abbiamo nostalgia, questo è vero, e non è soltanto una constatazione, ma è una esortazione. Abbiamo nostalgia di uomini forti e profetici che dicono chiare le cose di Dio. Ce ne sono pochi, quasi sono scomparsi in questo mondo appiattito di fronte all'ingiustizia. Ma non per questo noi, e io per primo, non per questo noi non continueremo a sperare e ad invocare, come il popolo di Mosè, che Dio ci mandi qualcuno che parli a lui in nostro favore e che ponga la parola fine a un mondo che è fatto di mobilità, di immobile, statica e dannosa conformazione. Siamo tutti appiattiti, tutti uguali, tutti così, con questo nulla che ci circonda. Dio dei profeti, infiammaci con il fuoco della tua verità, perché sappiamo che tu esisti e ci sei e sei presente nella nostra vita. E allora infiammaci con il fuoco della tua verità e che la terra bruci non per l'ira del tuo sguardo, come abbiamo pregato nel Salmo, ma per la fiamma ardente della tua parola di giustizia. Amen.